Buon pomeriggio, grazie per essere intervenuti. Siamo qui a presentare la straordinaria vita di Maria Luigia con l'autrice Franca Garesio Pellissero e la dottoressa Carla Forno del Centro Studi Alfieriani di Asti. E questo incontro fa parte, come gli altri, delle iniziative del Polo Cittativa per l'Astigiano e l'Albese, che fa capo all'Istituto Comprensivo di San Damiano d'Asti. Come ho detto già altre volte, il tema di quest'anno sarà vecchie e nuove resistenze, e questo personaggio è un personaggio che resiste sia nella vita individuale, perché comunque sentiremo una storia difficile ed era la storia di molti bambini dell'epoca, che però grazie alla fortuna, grazie alle sue doti, si trasforma poi nel corso della sua vita. E quindi noi abbiamo pensato di presentare questo libro che racconta parte comunque da un personaggio realmente esistito. I prossimi incontri inizieranno nel mese di novembre e il percorso sarà Vecchie e Nuove Resistenze C. Inizieremo con sabato 10 novembre, ci sarà la presentazione dell'ultimo libro, il libro postumo del giornalista Luca Rastello, giornalista della Repubblica, scomparso 3 anni fa. Il titolo del libro è Dopodomani non ci sarà, racconta la storia della sua malattia e lo presenterà la moglie insieme a un'amica di famiglia che si chiama Maria Grazia Pagliuso. Il 17, sabato 17, questi incontri verranno poi comunicati nel sito e saranno tutti sabato pomeriggio intorno alle ore 16. Presenteremo il libro di Elsa Fornero, Chi ha paura delle riforme. Il 24 interverrà il dottor Fiorenzo Alfieri, che è stato assessore alla cultura del Comune di Torino e attualmente il presidente dell'Accademia di Belle Arti, però la sua carriera inizia come insegnante ed è stato nel gruppo degli insegnanti che hanno inventato il tempo pieno, che poi si è diffuso dal Piemonte nelle varie regioni. E l'ultimo incontro di questo ciclo si concluderà il 1° di dicembre con la presentazione del libro di Emilio Iona, che raccoglie i canti dei soldati della Prima Guerra Mondiale. È un libro che praticamente parte da una ricerca più che ventennale, e non è soltanto una ricerca di tipo musicale ma una ricerca di tipo storico. Poi ci sarà la prosecuzione degli incontri a partire dal mese di febbraio. Lascio la parola alle nostre relatrici. Grazie.
Allora, io saluto tutti i presenti, ringrazio naturalmente le organizzatrici perché è molto apprezzabile quello che fanno per la comunità, per il paese di Cisterna e anche per le persone che dal di fuori, io non so se fra i presenti ci sia qualcuno che ha vive qui o che comunque ha dei legami affettivi o familiari con questo luogo stupendo, o se veniate da fuori. È indubbio che prima appunto gentilmente ci accompagnavano attraverso le strade, si evoca una sorta di piazzetta e poi si aprono degli spazi che sono delle vecchie botteghe e sono un po' tutto sommato potrebbero essere il mondo di Maria Luigia e dei personaggi di questo libro. Perché in quello che uno spazio espositivo museale raccoglie ed offre ci sono le testimonianze vere, quelle scatole di vecchie caramelle, quegli oggetti sono quelli che sono stati toccati, che sono passati in tante mani e attraverso tante vite. La scrittura cerca di preservare la memoria, una scrittura come questa di Franca Garesio Pellissero cerca di attingere al passato e di riportare comunque al lettore l'emozione di un mondo scomparso con le sue andando molto a fondo naturalmente, al di là di quella che è la suggestione dell'oggetto vero vissuto, ma che comunque ci può commuovere o non ci può, se uno ha più anni può suscitare dei ricordi, ma forse non dolorosi. In questo caso, insomma, la scrittura consente di penetrare di evocare personaggi che sono esistiti, di inventarne altri, di penetrare nella loro psicologia, di raccontarne le vicende. E attraverso la piccola storia dei personaggi anche adombrare quella che è la grande storia, naturalmente, dei primi decenni del secolo, del Novecento, pressappoco gli anni appunto ai quali ai quali rimandano appunto le stanze di questo luogo così fascinoso qui, nostro, che in qualche modo ci appartiene. Non raccontiamo, direi, la storia, perché come per un film è giusto preservare un po' di sorpresa, però cercheremo di alternarci negli interventi. Avete un titolo che già è un po', come sempre i titoli sono molto importanti e già suggeriscono, sono un po' una chiave, no? La straordinaria vita di Maria Luigia. Quindi abbiamo un personaggio che indubbiamente è presente, la protagonista, e si tratta poi di un romanzo anche corale, perché vedremo che ci saranno intorno appunto a questa figura femminile che viene incontrata, viene seguita durante tutta l'evoluzione della sua vita, viene incontrata bambina, adolescente, giovane, adulta, della quale viene poi insomma svelato tanto anche insomma della sua identità. Si muove però un mondo di personaggi, di figure che sono indispensabili per segnarne il destino appunto di una vita straordinaria. Perché straordinaria? E già questa parola è una, come dire, una provocazione da parte dell'autrice, no? Perché non straordinaria perché attraversi i luoghi, cioè le prove in una fiaba, altro genere, qui parliamo di un romanzo, le prove sono straordinarie e attraverso quelle prove il protagonista supera, arriva allo scioglimento della vicenda. In questo romanzo è la straordinarietà della quotidianità, se vogliamo, è la straordinarietà della miseria, della sofferenza, della vita che chiede a qualcuno più che a qualcun altro di affermare se stesso, perché nascere in un luogo piuttosto che in un altro, nascere con una famiglia o senza una famiglia, come Maria Luigia, indubbiamente segna un destino. Quindi questa straordinaria vita è soprattutto un percorso di affermazione, di resistenza, come è stato detto nella presentazione, c'era un'altra parola chiave, di resistenza alle difficoltà della vita, la difficoltà di affermarsi, di essere se stessa, di trovare se stessa, vedremo appunto il perché, accenneremo al perché, da parte appunto di questo personaggio che tra l'altro, essendo un personaggio femminile, è ancora più soggetto, è ancora più fragile in un mondo che indubbiamente poco concedeva alle donne. Non so se come primo avvio, aggiungo ancora una piccola cosa, poi preferisco che insomma ci alterniamo.
Sì.
Allora, sono tre, tanto per darvi un'idea, perché quando uno scrittore, non so se qualcuno di voi anche abbia la passione della scrittura oltre a quella della lettura, naturalmente lo scrittore parte con un progetto, poi la scrittura prende la mano, molte volte ci sorprende, perché quello che poi, anche se c'è un qualcosa di un filo storico vero, una vicenda che si vuole rispettare, che si vuole raccontare, però poi tutto quello che nasce intorno a volte sorprende, soprattutto insomma c'è anche un lavoro, c'è un'architettura del libro che deve avere un suo equilibrio, deve porsi al lettore con un suo appunto una sua forma, una sua coerenza anche di costruzione. In questo caso sono tre i capitoli, il romanzo si articola in tre capitoli che sono tre momenti molto particolari. Due vedono in primo piano il personaggio, la protagonista, il terzo apparentemente ci porta molto lontano e cala il lettore nelle vicende storiche, che si tratta poi della guerra, insomma di momenti di altro conflitto e di altra sofferenza, per riprendere poi il filo della vicenda e approdare allo scioglimento. I tre capitoli hanno, per simmetria e penso per scelta voluta, si aprono con un viaggio. Questa vita è un lungo viaggio, è un viaggio nella storia ed è un viaggio appunto nel processo di affermazione della protagonista, ma ognuno di questi capitoli si apre con un viaggio. E vorrei allora che fosse Franca a dirci qualcosa di più su come ha soprattutto il primo viaggio, il primo e il secondo capitolo, che sono simmetrici ma che vedono, cioè, è molto cinematografico anche, ci sono dei flashback che sono molto cinematografici sì. E poi tutto ciò che insomma...
Sì. Io intanto penso di dover fare, a parte che hai già parlato benissimo tu, penso di dover fare una premessa, perché io vengo da esperienze e scrittura di altri libri di natura prettamente storica, sia per aver scritto degli articoli di storia del 400-500 e sia perché ho scritto altri libri di storia, ma di storia locale, e cioè di storia del mondo contadino, che io ho vissuto. Ho sofferto, perché è inutile che stiamo a raccontarci cose che in realtà oggi ci sembrano belle perché sono nel passato. In realtà quando si viveva, mettiamo anche solo negli anni 40-50, sostanzialmente in un mondo difficile, di miseria, di fatiche, e tutta l'oleografia che noi ricamiamo oggi intorno a questo mondo allora non c'era. Quindi io gli altri libri che ho scritto sono fortemente radicati sul territorio, quindi sono di storia. Questo è il primo romanzo che scrivo, e però forse per l'abitudine che ho avuto o per deformazione, come si suol dire, professionale, sono ricaduta in un libro, un romanzo che possiamo definire storico, anche se per buona parte è un romanzo di formazione, però l'ho calato in un mondo reale che io ho vissuto ancora. Certo, poi quando parlo del primo Novecento o degli anni 30-40, mi sono documentata, e mi sono documentata anche molto attentamente, specialmente per quanto riguarda i brefotrofi, e cioè questa bambina che è stata presa da un brefotrofio, e la situazione di allora, vederla giorno d'oggi è veramente traumatizzante, perché probabilmente non riusciremo mai a renderci conto della sofferenza di questi bambini, che pure erano accolti, abbandonati o nella ruota o sui gradini di un convento, di una chiesa, ma questi enti, come il brefotrofio appunto, li prendevano e cercavano almeno di nutrirli, di crescere, e poi li distribuivano, li davano in affidamento, non è che quelli che li prendevano li assumessero come figli, erano semplicemente in affidamento. Quindi a 6 anni, basti pensare che a 6 anni erano considerati ragazzi da pane. Ciò voleva dire che erano in grado di guadagnarsi il pane, perciò chi li aveva in affidamento poteva anche darli a dei conoscenti, a degli amici, perché lavorassero, metterli a lavorare in qualsiasi, in campagna, in una fabbrica, eccetera. Quindi ritorno all'idea prima, e di nuovo mi sono calata di nuovo nel mondo, sia che io ho vissuto, sia quel mondo che io ho recuperato intervistando persone anziane, leggendo naturalmente su questi brefotrofi, oppure sulla guerra, sia la Seconda Guerra Mondiale e sul periodo, che è la terza parte, della Resistenza. Ho intervistato persone, ho raccolto testimonianze di vario genere, quindi per questo è ancora, diciamo così, la parte storica. Per quanto riguarda il viaggio e l'impostazione delle altre due parti, Devo dire che è venuto abbastanza facile, perché questa è una storia vera, una storia che io ho conosciuto da vicino, sia perché ho conosciuto la protagonista. E dunque, io la faccio nascere nel 1911, in realtà la protagonista è nata nel 1902, quindi ha avuto una realtà difficile, e una realtà che era abbastanza comune a chi veniva preso in affidamento. Tanto è vero che Pavese, nel suo libro, oddio, mi sfugge il titolo del libro, ma insomma è il più famoso libro di Pavese, e cioè La luna e il falò. Bravo, ecco, in questo momento mi sfugge. Bevo un attimo, forse mi aiuta. Ecco. Bene, anche lui parla, il protagonista è un trovatello, ma fino all'età di 11-12 anni non ha saputo che era un trovatello. E quindi anche questa protagonista, fino all'età di 8 anni, non ha saputo che era una trovatella. Quando l'ha saputo è stato uno shock ed è abbandonato la famiglia, partita e andata verso Asti. Posso anche dire il paese, Cinaglio, il mio paese, ed è partita a piedi e andata verso Asti. E ha fatto questo viaggio, ci vuole un coraggio, una reazione incredibile, andare all'avventura. E ha trovato fortuna, nel senso che è andata a finire in piazza Roma, dove c'era una signora che aveva l'incarico di trovare una bambina per un veterinario. In sostanza è stata presa da questo veterinario e poi ha fatto il suo viaggio psicologico, a contatto con un mondo borghese, ricco, benestante, ma molto chiuso, molto legato alle formalità. Ha sofferto le umiliazioni che le infliggevano, data la sua condizione sociale, ma al tempo stesso ha imparato e ha fatto un altro viaggio ideale psicologico, che si è riscattata piano piano, anche aiutata dal suo diciamo così padrone, come lo chiamavano allora, quindi questa parola c'è tutto, padrone. Aiutata, le ha insegnato a leggere e scrivere. Di lì è partita. Ha letto, era di fronte ai libri della biblioteca di questo signore, e ne ha letti tantissimi, e questo è stato il suo riscatto. Poi ha avuto altri viaggi, però ecco qui ho un po' ho romanzato, nel senso che io la immagino che sia andata in Svizzera a servizio della figlia, che effettivamente era in Svizzera, e lì ha arricchito la sua personalità. Quando è tornata era già ragazza, e quindi era il momento della giovinezza, dell'esplosione della sua vita, e ha incontrato quel ragazzo che poi è stato determinante nella sua vita. Per quanto riguarda l'altro viaggio, ancora l'ultimo, è il viaggio dell'uomo, che in questo viaggio, e anche lì io ho avuto la fortuna di parlare con una del paese, ho avuto con due ragazzi che hanno avuto il padre, ha fatto la guerra di Grecia. Durante questa guerra ha sofferto parecchio, e mi hanno raccontato un po', sofferenze quasi incredibili. Sono andata a prendere i libri e delle documentazioni, in particolare un lavoro in greco che è stato tradotto ad Acqui da un ragazzo, che poi purtroppo non l'ha pubblicato, un vero peccato, perché questo lavoro è stato fatto su documenti del comando generale della Grecia. Quindi sono riportate tutte le disposizioni, sono riportati gli eventi, il comando del generale, che cosa pretendeva, il tradimento dei greci, eccetera. Allora quello mi ha dato l'impulso, naturalmente non facevo più parte, non era più un libro rigorosamente scientifico di storia, e lì mi sono un po' così divertita a immaginare la vita di quest'uomo, che anche lui si è cambiato moltissimo, perché la guerra cambia un po' tutti. E tornando ha cambiato idea e poi è andato nelle file partigiane e si è riscattato, nel senso che sì, prima era figlio di un borghese, decisamente di vocazione fascista, eccetera, invece ha tradito anche lui la vocazione della famiglia. L'aspetto anche che possiamo dire di grande umanità e di storia è la vita durante la resistenza dei nostri paesi, e lì si tocca con mano la gente. Adesso parla, un tempo non parlava, adesso parla e racconta veramente tutto, le difficoltà, soprattutto le cattiverie, sia da una parte che dall'altra. E quindi io ho raccolto parecchie cose. Se avessi dovuto raccontare come ho recepito, cioè veramente nella crudeltà con cui l'ho recepita, forse sarebbe stato molto duro leggerlo poi. Allora io l'ho romanzato e l'ho reso pochino più accettabile. Certamente sono stati dei periodi molto, ma molto difficili anche per i nostri paesi, perché era la prima volta che si vedevano la guerra in casa, i nostri contadini, e hanno reagito come hanno potuto, perché entravano i tedeschi, i partigiani, e tutti prendevano, sia da una parte che dall'altra. E qui c'è poi un episodio particolare che è veramente accaduto, che è poi il clou, il determinante per la fine di queste vicende. Non so se sono stata esaustiva per quello che...
Io credo che anche il pubblico pensi, anche perché io volutamente non avevo detto che Franca... questo era il primo romanzo al quale approdava dopo più lavori appunto di taglio storico, perché mi piaceva, è bello, certo, che l'autore, certo, anche si presenti. Certo. Ecco, però la storia è molto presente per quello che riguarda le vicende storiche, è molto, e poi nel terzo capitolo appunto veramente segue i personaggi attraverso i momenti della lotta, della battaglia e il loro ritorno, anche appunto calandoli in questa realtà che hai ben descritto, dei nostri paesi, delle nostre colline. È un viaggio di ritorno, mentre quindi il terzo capitolo è un viaggio di ritorno, perché è quello che sarà poi l'uomo amato da Maria Luigia, che torna mutato dall'esperienza della guerra. Poi appunto ci sarà questo momento un po' è un po' l'apice proprio della tensione, anche del racconto, narrativa, e poi lo scioglimento della vicenda. I primi due viaggi invece sono due fughe, se vogliamo. La prima fuga non vede in scena Maria Luigia, che ancora non c'è, ma la madre. Abbiamo la presenza solo nel primo capitolo, e poi sarà una presenza assenza. Maria, 16 anni, consapevole appunto di essere in gravidanza, di aspettare di essere incinta, di aspettare appunto un bambino, che viene cacciata, rinnegata dalla famiglia, e che si allontana, appunto lascia il suo mondo di campagna per andare verso la città. Quella città sarà Torino, scopriremo in seguito, e sarà una presenza assenza, perché crescendo Maria Luigia avrà da un certo punto in avanti come imperativo suo questo bisogno di ricercare, fare ricerche, di scoprire chi fosse stata sua madre, di capire che cosa fosse successo a questa donna che l'aveva messa al mondo per spingerla ad abbandonarla per sempre. Qui appunto il passaggio attraverso luoghi diversi del dolore come i brefotrofi, eccetera. Quindi ci sarà, cioè, la presenza di Maria che viene, che vediamo cinematograficamente in questa scena di scontro a sua volta con sua madre. Quindi abbiamo un universo contadino di estrema chiusura, la presenza della madre, la presenza dei fratelli, quindi una componente maschile ostile, e Maria che si allontana. Nel secondo capitolo abbiamo Maria Luigia invece che fugge, che lascia la sua casa con la madre adottiva, la presenza di altri fratelli che sono di nuovo una presenza maschile negativa, e scappa verso altra città, che in questo caso è Asti. La città è l'altro mondo, cioè la campagna è il mondo in cui si consumano le vicende familiari. L'altro mondo, quello che è la possibilità di che è un vortice, no? E che anche potrebbe essere il luogo che offre la possibilità di riscatto o di perdizione, è la città. E infatti sia Torino, che viene poi descritta anche durante la giovinezza di Maria Luigia, nei suoi luoghi, anche eleganti, belli, insomma, anche di città, ha questo significato, così come a Asti, che poi per carità è una piccola città, molto contadina, perché però per la bambina in realtà ha un qualcosa di tentacolare, no? È folla, è movimento, è carri che passano, sono volti anonimi che in qualche modo la assillano, fin quando trova qualcuno appunto al quale stringere la mano e al quale chiedere aiuto, persona a cui chiedere aiuto. Ci sono nello svolgimento appunto quelle che sono le vicende, la fuga, la strada, l'arrivo in città, affrontare questo mondo caotico, la fiducia da accordare a qualcuno, l'ingresso, il fatto di conoscere nuove persone. Ci sono però situazioni che ripropongono sempre le stesse, mettono la protagonista sempre a fronte delle stesse prove. Allora, una parola ricorrente è quella umiliazione. Umiliazione è quella di Maria, di essere cacciata come una poco di buono, sua madre. Umiliazioni sono quelle che ritornano in forma diversa nei diversi momenti di vita, nelle diverse situazioni che Maria Luigia deve superare. Umiliazione perché comunque la discriminazione, e questa è la causa della discriminazione, di essere comunque una trovatella, una bastardina, insomma c'è tutta, ecco, vengono usati tutti i termini del linguaggio appunto della discriminazione. La pone continuamente a dover, cioè fa scattare anche in lei questo bisogno di affermarsi, questo bisogno di automaticamente, cioè questa proiezione della propria umiliazione sull'immagine a cui lei non riesce a dare ancora volto di sua madre. Quale umiliazione aveva dovuto subire per arrivare ad abbandonarla? A quali discriminazioni era stata sottoposta? E quindi qui nasce anche questo intreccio, che è un intreccio non secondario, anzi, perché porterà poi tutt'altro, ecco, però porterà poi appunto Maria Luigia a salire lungo scale di soffitte della Torino più povera, ad incontrare il responsabile appunto dei brefotrofi, a consultare un sacerdote particolarmente sensibile che le indica insomma il percorso da seguire per arrivare a definire l'identità della madre, l'identità che viene effettivamente,
ecco, perché
definita.
L'identità della madre era possibile, oggi non è possibile. Sì. Se uno non vuole dare la propria identità e abbandona il bambino, è possibilissimo. Un tempo, sì, se uno voleva lo abbandonava sulla strada ed era finito. Invece, in genere, la maggior parte delle donne le portavano il bambino al brefotrofio e davano le loro generalità.
E sembra romanzesco, anche, sembra, perché sì. Ci sono anche delle tracce concrete proprio, sì, di questa
certo,
legame,
perché poi,
di parentela.
Non solo, ma tante madri mettevano nelle fasce ad esempio il nome che volevano fosse dato al bambino, oppure mettevano una medaglietta, oppure mettevano un camicino particolare, mettevano dei segni. Bene, nel brefotrofio raccoglievano tutti questi segni, li mettevano da parte vicino al nome del neonato, del bambino. E quando qualcuno andava a ripercorrere o a cercare di ripercorrere la strada fatta dalla madre, e si trovava queste indicazioni. Questa signora in realtà ha trovato il nome di sua madre, è andata per Futrofe e ha trovato il nome di sua madre. La data, perché chi era povero poteva essere tenuto lì nel Perfutrofio per un po' di tempo, anche per allattare il bambino. E questa signora, dico, nella realtà è riuscita ad andare nel Perfutrofio a scoprire, grazie anche al parroco del paese, a sapere chi era sua madre, dov'era, eccetera.
Esatto, e queste sono pagine molto belle comunque, perché insomma, tra l'altro stimolano nel lettore.
Ho dimenticato di dire una cosa, cioè l'altra parte della faccia. Per il padre non c'era nessuna possibilità di sapere chi fosse. Se c'era la legge che lo proteggeva, non era possibile in alcun modo, a meno che la madre non lo dicesse, ma in genere non lo dicevano. Quindi la maggior parte dei bambini abbandonati poteva sapere chi era la madre, ma non il padre. Perché c'erano delle leggi precise che vietavano di fare ricerche sulla famiglia e sulla natura del padre. Quindi era abbastanza... E difatti lei non è riuscita mai a saperlo, mai.
Quando peraltro Maria, la madre di Maria Luigia, rivela di essere incinta e rivela, era a servizio in una famiglia e rivela che è stato appunto il figlio di questa, appunto, famiglia. Di questa famiglia, lui il responsabile viene cacciata. Ecco. Questa contrapposizione del mondo femminile e del mondo maschile è una contrapposizione molto marcata, che troviamo un po' per tutto, anche se ci sono figure maschili positive,
certo.
Anzi, proprio chi presta il primo aiuto a Maria Luigia, chi le apre il mondo misterioso della libertà attraverso i libri, attraverso la biblioteca, cioè c'è quest'altro mondo che è il mondo della letteratura, della fantasia, del racconto, tramite i libri, tramite la biblioteca, è un personaggio maschile, però nelle pagine in cui anche attraverso le vicende degli altri incontriamo delle situazioni appunto di, per esempio, la scoperta dell'amore. L'amore ha tanti volti, è la scoperta delle prime emozioni, è violenza e stupro, è anche di nuovo pregiudizio e rifiuto, perché c'è un episodio della già giovane Maria Luigia, per esempio, dopo il suo trasferimento in Svizzera a Berna, un innamoramento con un giovane ovviamente di buona famiglia, al quale lei non nasconde le sue origini, e quella che poteva essere questa emozione, ma questo inizio appunto anche di una passione, di un fidanzamento possibile, quando lui la credeva invece dell'appartenente al suo stesso ceto sociale, si frantuma completamente e si interrompe, lui la lascia e sospende ogni rapporto. Quindi anche nel rapporto, anche nella scoperta la scoperta dell'amore è giocata continuamente su questo contrasto tra un mondo femminile di emozioni, di scoperte adolescenziali, di fantasie, e una realtà molto violenta, molto con pagine anche molto violente, molto crude, no? di stupro, di aggressione, sono l'altra
era la realtà.
Che era la realtà, naturalmente, che facevano parte della, ai noi, della realtà. E quindi c'è questo dualismo, è molto forte. E anche appunto la presenza, per esempio, nelle due, sia per Maria che per Maria Luigia, c'è già questa prima presenza della componente maschile della famiglia, quella dei fratelli, che sono un po' i giudici, se vogliamo, della sorella. Volevo chiedere ancora, poi magari possiamo leggere anche una pagina,
sì.
per dare un'idea. Il racconto della guerra proprio, come viene, come viene affrontato in queste pagine, perché in realtà anche quello passa però attraverso gli eventi piccoli, minuti, gli incontri, le relazioni, questo lungo viaggio dei due soldati
verso la patria.
Verso la patria, ecco, questo viaggio di ritorno questa volta, sì, non più di fuga.
Di fuga e di ritorno. Dunque, per quanto riguarda la guerra, non ho voluto deliberatamente affrontare né la situazione di battaglie, di massacri, eccetera. Tutto viene accennato appena, si capisce benissimo che c'era una realtà terribile. In Grecia i nostri soldati, quando c'è stato l'armistizio, buona parte delle divisioni si sono arrese, ma quella, la divisione del generale Infante, non si è arresa. E quindi da una parte c'erano i tedeschi che volevano accaparrarsi sia i soldati italiani, sia le loro armi, i cannoni, tutto quello che avevano, tutto l'armamento. E dall'altra c'erano i partigiani greci, che volevano attirare i nostri soldati dalla loro parte. Perché una volta che c'è stato l'armistizio, l'Italia non è stata più con la Germania. Quindi questi partigiani facevano di tutto per avere gli italiani dalla loro parte. Anche qui perché avevano numerose armi, poi erano abbastanza numerosi, una divisione intera. E a un certo punto ci hanno creduto e poi invece sono stati traditi gli italiani, brutalmente traditi. E qui si sarebbe potuto commentare, condannare, vedere la parte più brutta fatta da dei partigiani che volevano la libertà. In realtà io ho appena accennato. Però si capisce dietro tutta la realtà che c'è stata, tutto anche la sofferenza dei nostri, il massacro, anche perché sono stati costretti ad abbandonare la situazione. Un po' c'erano i tedeschi che arrivavano, quando sono stati senza le armi, perché sono stati completamente disarmati i nostri soldati, quindi hanno dovuto aggiustarsi, scappando sulle montagne, sul Pindo, nei boschi, facendosi dei rifugi sottoterra. E però tutto questo, chi leggerà il libro vedrà che è appena accennato, perché né in quel lavoro che io ho trovato tradotto in italiano, scritto in greco, tradotto in italiano da questo bravissimo ragazzo di Acqui, la realtà è terribile, molto, molto brutta, molto cruda. Quella realtà di tutti i giorni che si scontra al fronte con l'umanità, o la disumanità assoluta, quindi uccisioni senza pietà, eccetera. Per cui c'è tutto questo, c'è, ma appena accennato, ma si intuisce. E poi l'altro grande aspetto, come dicevi tu, il viaggio di ritorno. Proprio nel viaggio di ritorno, in fondo, il secondo protagonista, questo ragazzo, prende coscienza delle difficoltà, della realtà di una guerra sfasata, sfrangiata, abbandonata, e quindi essi stessi sono in due, abbandonati a se stessi. Poi attraversa l'Italia e vede cosa succede in Italia. Ma attraverso questa esperienza lui matura la concezione che comunque, arrivato a casa, deve lottare per la libertà del nostro paese. E infatti andrà poi nelle file dei partigiani. E niente, questo voglio dire, si poteva anche polemizzare, si poteva anche scegliere una parte politica e condannare. Non me la sono sentita, perché effettivamente gli episodi sono stati talmente crudeli da una parte, sia da una parte che dall'altra, che noi dobbiamo semplicemente dire che quando c'è la guerra è una brutta cosa e tutti la subiscono. La subiscono forse proprio in modo in cui l'uomo si presenta nel modo peggiore, nella parte peggiore di se stesso, viene fuori tutto, cose incredibili in un ambiente normale, sereno. La guerra abbruttisce tutto.
Ti faccio qualche altra breve domanda.
Sì.
Allora, la quotidianità poi è fatta di tante cose, è la moda, il taglio dei capelli, sono le canzoni che si sentono alla radio. Ecco, questa parte che serve a delineare un mondo,
sì, no?
Un mondo vivo, perché
sì,
insomma questi personaggi certo soffrono, lottano, muoiono, però vivono anche, vivono,
amano, mangiano.
È quella
che mi è piaciuta tra quelle che mi sono piaciute di più, perché ho cercato di rendere vivi questi personaggi. Ho cercato di dare loro un carattere. È vero che, come dicevi prima, si inizia un romanzo, si inizia una storia e si hanno certe linee da seguire, ma in realtà poi quando si scrive la storia stessa prende la mano e a quel punto io ho detto no, io devo creare l'atmosfera giusta e dare un'idea della vita del tempo, e anche lì mi sono documentata su tutto.
Certo, perché noi in queste case entriamo,
sì,
effettivamente.
Entriamo in queste case. Addirittura ho scoperto, leggendo la storia di Torino, che in via Roma, per un certo periodo, c'è stato il pavimento di legno. Pavimento di legno fatto di quadrettini di legno, su cui Maria Luigia si mette a ballare. Ecco, e poi era il periodo delle canzoni, dei film, anche se questo prima della guerra, prima dell'inizio della guerra. E quindi anche lì sono andata a pescare, a trovare le canzoni dell'epoca. E posso rivelare un particolare. Avevo pensato al jukebox, perché erano gli anni in cui si diffondeva il jukebox. Poi l'editore mi ha detto, ma ho qualche dubbio, andiamo a vedere, andiamo a cercare. Siamo andati a cercare, c'era già il jukebox in Italia, ma non era così diffuso da poterlo trovare nei bar.
Si diffonde poi nel dopoguerra.
Si diffonde di più nel dopoguerra e non nel 35-36, effettivamente. E quindi anche questa parte di ricostruzione fedele, anche se i personaggi sono a volte romanzati, le loro vicende, i loro sentimenti, le loro parole nascono dal profondo, ma in fondo sono romanzate. Ebbene, anche questo mi ha calato in una realtà, ho voluto calarmi nella realtà in modo da renderlo più vivo, più verosimile e quindi più vicino anche alla nostra sensibilità.
Questo personalmente l'ho sentito molto, perché anch'io ho fatto delle ricerche analoghe, quindi ritrovavo. Ecco, altra cosa, appunto, questi personaggi parlano tra loro, il dialetto, che ruolo ha? Perché naturalmente noi sappiamo, personaggi diversi non possono parlare tutti lo stesso linguaggio,
certo,
altrimenti sarebbe
certo
il linguaggio dello scrittore, vanno diversi. L'abilità sta anche nel dare ad ognuno una propria personalità dal punto di vista espressivo linguistico. In qualche caso c'è anche dell'ironia, perché ci sono certe cene, certe presenze appunto di camicie nere o di gerarchi da qualche parte, in qualche bar di città,
caffè ligure,
appunto così, in cui appunto c'è anche... Allora, la strategia sta nel dare quel tocco che può essere o dialettale oppure più enfatico, più retorico.
Sì. Allora, tenendo presente che ovviamente i contadini parlavano dialetto, non è materialmente possibile scrivere tutte le loro parole in
c'è
dialetto.
C'è qualche battuta
che è significativa. Ecco, brava. Che è proprio significativa, per cui il lettore entra benissimo nella finzione e riesce a capire che quella battuta voleva dire un certo modo di pensare, un certo modo
forse
di...
Forse sarebbe stato difficile renderla in modo altrettanto efficace traducendola in italiano.
Ecco, e forse
non era
così efficace. In piemontese è più immediata.
Allora, è già passata, no, non ancora proprio un'ora, se volete tanto. Leggiamo una pagina,
sì.
Dovrebbe essere l'autore, però io non voglio fare la violenza, no. Perché l'autore può anche non avere la dizione perfetta, però sa la pausa e sa quale parola sottolineare di più perché l'ha scritta. Però visto che proprio è riducibile, anch'io non ho la dizione perfetta, in più non sono neanche l'autore, però
non importa.
Ha chiesto di fare io, quindi... Allora, io leggerei una pagina del primo e una pagina del secondo capitolo, della prima parte, scusate, avevo detto tre capitoli, forse prima mi sono sbagliata, sono tre parti, ognuna delle quali è composta di più capitoli. Allora, qui è Maria, appunto, che ha 16 anni, è questa ragazzina. Maria procedeva con fatica lungo la strada assolata, che da Susa sale al paesino di Montero, e sebbene si fosse slacciata la giacchetta, il caldo soffocante di luglio la opprimeva e le faceva sembrare ancor più lunga la strada da percorrere. Erano passati 4 anni da quando era tornata l'ultima volta da sua madre e dai fratelli, ma allora aveva solo 12 anni e poteva ancora permettersi di chiedere un passaggio ai carrettieri che andavano nella sua stessa direzione. Adesso era in tutt'altre condizioni e cercava di evitare il più possibile l'attenzione delle persone. Si sentì la gola arsa, ricordò che non lontano da dove si trovava ci doveva essere una sorgente d'acqua fresca. Deviò il cammino verso il bosco e in breve raggiunse la piccola radura. La fontanella era ancora lì, a gorgogliare limpida e fresca, come quando ci giocava da bambina con le amiche. Negli anni passati a Torino aveva dimenticato l'attrazione della campagna e le molte sensazioni che provava quando correva nei prati o su per la montagna. Istintivamente respirò a lungo, come per riappropriarsi dei profumi, dell'aria natia e delle suggestioni del bosco. Poi, inginocchiatasi sul ciglio della pozza in cui cadeva la fontanella, prese l'acqua con le mani messe a conca e beve a lungo. Si rinfrescò anche le tempie e i piedi. Subito si sentì meglio e in grado di riprendere il cammino. Ora la strada da percorrere era tutta in salita. Il paese si snodava in alto, lungo il pendio della montagna, ma si intravedevano già le prime case della frazione di Montero. Era lì che doveva andare. Si rimise gli stivaletti e si aggiustò il lungo vestito che aveva rimboccato per non coprirlo di polvere. Durante il cammino, quindi, cercò di ravviare i capelli come poteva. Tra poco ci sarebbe stato l'incontro con la madre e i fratelli che non l'aspettavano e avrebbe dovuto presentarsi al meglio. Al solo pensiero provò un grande affanno. La realtà le pesava come un macigno. E questo è l'avvio.
L'avvio. Insomma, sta madre che era, sta ragazza che era incinta e che sapeva di andare contro dei pregiudizi
insormontabili.
Tanto è vero, non aveva più padre, ma i fratelli l'hanno cacciata da casa.
Lei era stata cacciata dalla famiglia dove lavorava, quando aveva rivelato la sua condizione, detto anche che era stato appunto il figlio dei padroni, diciamo, il responsabile, e... senza alcuna speranza di essere accettata in famiglia, comunque l'unico posto dove poteva andare era, essendosi trovata appunto così, tentare di tornare a casa. Cacciata poi appunto dai fratelli, noi perdiamo di vista Maria fin quando non la ritroviamo attraverso appunto le ricerche di Maria Luigia. Infatti questo primo capitolo della prima parte si intitola Maria, il secondo Maria Luigia, e si apre con l'indicazione qualche anno dopo. E vedete la simmetria, e qui c'è una grande abilità, direi, anche da parte di Franca. La bambina si fermò sul ciglio della strada per allacciarsi una scarpa. Da un po' le dava fastidio quel legaccio che penzolava e che di tanto in tanto lei calpestava col rischio di inciamparsi. Lo legò in fretta, controllò anche l'altro che non si slacciasse. Quindi ripartì facendo una mezza corsa, quasi a voler recuperare il tempo perduto. Ogni tanto si voltava indietro nel timore di essere raggiunta e costretta a tornare a casa, e ogni volta si preparava, se fosse stata inseguita, a fuggire tra i campi più velocemente possibile. Al solo pensiero avvertì nuovamente il tumulto di sentimenti e ostilità che le avevano gonfiato il cuore e l'avevano spinta ad allontanarsi da quella che fino allora aveva creduto fosse la sua famiglia. Cercò di non pensarci, di ricacciare quelle spiacevoli sensazioni giù nell'angolo più buio di se stessa, dove si era abituata a rinchiudere tutto ciò che l'amareggiava. Questa volta però non funzionava. I ricordi più dolorosi e la verità che l'avevano sconvolta riaffioravano inaspettati e improvvisi, a tradimento, proprio come accadeva quando per gioco immergeva nell'acqua del mastello una bottiglia vuota che, sebbene la spingesse sotto con forza, ritornava sempre a galla. Era accaduto tutto per caso, pochi giorni prima, quando aveva fatto l'ennesima marachella, la più grossa. Per giocare con l'amica si era dimenticata di tenere d'occhio le pecore che pascolavano lungo il ruscello. Una si era persa, l'aveva cercato ovunque, niente, scomparsa. Ma quella sera fu una vera tragedia. Dopo i rimproveri, le botte, le urla, la madre Angiolina aveva sbottato col marito: «Questa bastardina non la voglio più, è peggio dei maschi, mi dà solo dei dispiaceri». Era la prima volta che sua madre la chiamava bastardina. Perché? Il giorno dopo, quando la vide più calma, glielo chiese. La donna cercò di sviare il discorso, mandandola a prendere legna sotto il portico. Lei però subito dopo ritornò alla carica, minacciando di non fare più nulla se non le avesse spiegato perché l'aveva chiamata bastardina. Angiolina le disse la verità. Allora capì. E poi avvio la storia.
Brava.
Se avete qualche domanda, se non l'avete ancora letto, è difficile. Di solito si invita il pubblico a intervenire, sì. È evidente che insomma sarebbe come a un cineforum chiedere di parlare di un film che uno non ha visto, no? Quindi però siamo ancora qui.
Ci voglio dire una cosa io. Il progetto del libro nasce dall'interesse per la storia di Maria Luigia, oppure la storia di Maria Luigia si inserisce in un progetto antecedente?
No, proprio, posso dire una cosa, che io ho sempre avuto l'idea di scrivere o racconti o romanzi, ma non mi sono mai sentita all'altezza. Poi all'università ho fatto il percorso storico, poi spinta anche dal mio professore e da altri, anche perché ho fatto ricerche su Asti, su documenti inediti, e ho sempre continuato sul filone storico. Però quel tarlo lì di scrivere o dei racconti o un romanzo mi è sempre stato. E comunque io avevo questa storia da raccontare. Avevo questa storia di questa donna che per me è stata di esempio, è stata per così dire unica, perché le altre del paese erano semplici contadine, quella no. Anche se poi in realtà ha sposato un contadino particolare, comunque lei era diversa, era molto ma molto diversa, sia come intuizione, sia come intelligenza, sia come cultura, tutto, era diversa e mi affascinava. E ho detto una volta o l'altra, io scrivo questa storia, c'è poco da fare. Poi avevo l'altro nucleo che mi stava lì, il periodo della Resistenza, l'episodio che è accaduto al mio paese, come ne sono accaduti tanti, di un rastrellamento, in cui è stato coinvolto anche mio padre. E poi, avendo già scritto gli altri libri, quando sono andata a parlare con gente del posto per gli altri libri, e succede sempre una cosa molto strana, uno fa una domanda, so io, sulla distanza, sul viaggio per andare alla stazione, eccetera, e regolarmente, infallibilmente, chi racconta è la loro maniera. Io credo che venga da molto lontano. Una volta si diceva ha cominciato a raccontare da Adamo ed Eva. questi raccontavano proprio molto indietro cosa era successo a loro, ai loro genitori, ai parenti, al tale che conoscevano e riconoscevano, eccetera. E mi hanno raccontato tutto della resistenza dei partigiani, dei tedeschi e dell'uccisione di un partigiano e del parroco che si è spaventato. Insomma, mi hanno raccontato tutto. E io avevo tutto questo materiale. Ma più che materiale scritto, perché poi avevo scritto tutto, l'avevo metabolizzato e avevo capito che dei nostri paesi in realtà nessuno ha ancora scritto veramente le sofferenze che sono state vissute dai contadini, che hanno avuto la guerra in casa, che vedevano, come ho visto io, i tedeschi entrare in casa e dire a mio padre «Raus!» e l'hanno messo in fila con gli altri, contro il muretto della piazza pronti ad ucciderli. E di lì quindi ho cercato di unire le due cose. Però è partito con il nucleo fondamentale di questa bambina che ha avuto il coraggio a 8 anni di abbandonare. Questa è stata una cosa, mi ha colpito moltissimo, abbandonare quella famiglia che l'aveva non adottata ma presa in affidamento. Quindi non aveva neanche la sicurezza di eventualmente ereditare qualcosa, avere. No, aveva niente. E forse anche per quello. Io credo che l'avesse già capito che era proprio.
E il rapporto
solo.
Poi resta comunque, perché
no,
c'è,
resta
c'è,
l'amore,
c'è questa fuga, però poi ci sono dei ritorni.
Dei ritorni.
Lei,
perché effettivamente
è
la stessa cosa succede, si legge in Pavese. E cioè chi viene allevato, nutrito, cresciuto e se ha vissuto con gli affetti familiari, non lo dimentica. Non lo dimentica, anche se c'è sempre quel desiderio di andare alle radici, cercare chi era la madre, comunque l'affetto non è con la madre vera, la madre biologica. L'affetto è con la madre che l'ha allevato. È un tema che ricorre sempre e quindi anche questa aveva un grande affetto per i fratelli e per la madre, anche se...
E rientra nel romanzo,
rientra perché era
poi
così.
Adulta
cerca la madre biologica,
però ritorna anche a ritrovare quest'altra madre, quindi ci sono queste due madri.
E non è solo questo caso, e l'ho riscontrato anche lì in Pavese, ritorno a dire, c'era proprio questo affetto per la famiglia, per la sorella, che poi non era la sorella, e quindi era effettivamente così.
Una domanda.
Sì.
Il termine arfiulè.
Arfiulè. Ma vuol dire adottare, prendere come figlio.
No.
Questo è lo prendeva neanche il baliatico, perché il baliatico era qualcosa, lo davano i ricchi, davano i figli a balia, in genere ad una contadina che avesse avuto un bambino da poco, che fosse prospera e ricca di latte, che potesse allattarne due.
E c'erano poi i fratelli di latte.
E poi c'erano i fratelli, sì, ma non avendo vissuto, non vivendo tanto tempo in famiglia.
Solo perché erano stati allattati dalla stessa donna, nello stesso periodo.
Nello stesso periodo, ma poi anche perché quando era l'ora di svezzarli tornavano a casa dalla madre.
Quindi non era...
Dunque, li prendevano in allattamento, in affidamento.
Arfiulè
vuol dire diverso. Perché si arfiula anche un nipote, si assume come si riconosce di fronte alla legge come un proprio figlio. No, non è stata riconosciuta come figlia. E erano tantissime, e li chiamavano i Bagliot o una bastardina, i bastardini. E forse c'erano ancora altri termini che adesso non mi vengono in mente, ma come? Venturino, bravo, Venturino. E erano proprio all'avventura, e questi qui andavano all'avventura proprio, sì.
E quanto ha contato il fatto che fosse una storia femminile?
Sì, è molto al femminile. Molto al femminile perché, forse perché io l'ho vissuta così. E non lo so.
Anche le altre donne che vengono
anche le altre donne che vengono incontrate, ce ne sono.
Magari fanno parte della servitù,
tante.
Della famiglia,
sì,
dove poi
sì.
Si trovano.
E semplicemente perché quel mondo femminile era un mondo a parte, tutto diverso da quello maschile, completamente maschile. Ad esempio, anche solo queste violenze subite, erano subite e così, era finito lì, anche tra marito e moglie. C'è un episodio che è veramente accaduto.
Che è molto violento.
È molto violento ed è veramente accaduto. Tutti questi episodi, anche quelli forti, sono veramente. Li ho raccolti non tutti nello stesso paese, devo essere sincera. Però che legassero le donne alla mangiatoia, che le violentassero, era proprio così. Oppure in campagna, oppure questo. E allora questo mondo così sommerso, così bistrattato e comunque mai veramente rivelato, perché si metteva un velo su tutto, non si diceva niente.
Anche perché la colpevole era sempre la
e
donna.
E la colpevole
che taceva
era sempre
per prima,
la donna. Ecco quella,
la responsabile.
Ha avuto un bambino. Oppure semplicemente, la cosa che mi ha stupito di più è che in una famiglia dove c'erano già 3 o 4 figli, se la donna rimaneva incinta, cosa dicevano? Hai visto? Ma torna not più. Ecco, come dire, hai visto e di nuovo stata incinta, ma la colpa era sua, cioè considerata la colpa della donna, non dell'uomo, della donna. Ed è questo che mi ha veramente scioccata. Era di nuovo incinta. A turna da catè, ecco, proprio l'espressione.
Oppure molti avanti negli anni, quasi in menopausa,
di vergognarsi di dirlo che era incinta. Dunque, uno di questi che ho intervistato per gli altri libri mi ha detto, quando è nato mio fratello, mia madre stava coricata nel letto e io gli portavo da mangiare. Lui intuiva, sapeva che c'era questo bambino. E le ha chiesto, ma perché stai a letto? E lei ha risposto, perché sono caduta dalla scala andando sulla cascina. Si è vergognata di dire che quel bambino era nato da lei. Quindi questo negli anni 20, 23. Questo dicevano. No, la madre si vergognava di dire che aveva un altro figlio. Ai bambini, certo. Quindi se pensiamo un momentino era una situazione per la donna veramente umiliante.
Una femmina era considerata
una disgrazia. Dunque, noi eravamo 3 sorelle, avevamo un fratello che purtroppo è morto. Eravamo 3 sorelle. Un giorno mio padre è andato in festa, ho incontrato un amico, non mi ricordo più come sia andato, ho incontrato un amico che dopo tanto tempo... Il quale dice, oh, ma come stai? Hai dei figli Lanza? Hai dei figli? Sì. Io tre moti, parlavano così. Tre damigiani e 2 embriusc, gli ha risposto. Ecco, cos'erano considerate le donne? 3 damigiani di vino andato male. 3 damigiani e 2 embriusc. Noi eravamo 3 damigiani e 2 embriusc, là in poche parole. Veramente.
E poi di fatto erano loro che tenevano in piedi la famiglia.
Cioè, anche... Ebbene, la donna lavorava in continuazione, anche dopo cena, sempre.
Sì, anche nei campi.
Nei campi, a casa, dappertutto.
C'è una fotografia che vi invito a vedere prima di andare via. Ce l'abbiamo messa nella tipografia, a prendere la porta da sinistra, poi là, proprio emblematica, perché c'è una foto di famiglia con il marito, con il baffo.
Certo, pomposo.
Sì, certo.
La donna consumata con la moglie con delle mani
magre.
Sciupata dalla vita con 3 figli, con degli abbigliamenti abbastanza bizzarri, perché uno è vestito con la giacca, con davanti una volva, una cesta grande di castagno, con il lupo, avevano appena vendemmiato probabilmente. Ma quella donna
consunta,
è proprio l'emblema della...
anche, dalle, anche, anche dalle gravidanze, poi, certo, perché insomma erano.
È la donna contadina che sfrutta.
Se si guarda la fotografia che è qui, 50, 60,
ragione,
e si vedono le donne, l'aspetto fisico è proprio cambiato, anche la fisicità della donna, sì, perché certo, una donna 40 anni
era vecchia, finita,
certo, consumata.
Certo, certo, certo. È vero, è vero.
Era...
Ma...
Certo, esatto, iniziavano a lavorare.
Ma iniziavano a
bambine,
lavorare parecchio.
Bambine, esatto.
Certo.
Ha ragione, certo. Certo,
era...
certo, cioè, guardavano anche i vecchi che non scappassero dal cortile, certo, quelli che non erano più tanto a posto. Effettivamente era così. Ma poi si sposavano molto giovani. Io ho avuto modo di fare una ricerca su una famiglia e i matrimoni erano dai 15 ai 17 anni, le ragazze. E un'altra a cui ho chiesto delle informazioni mi ha detto che sua nonna, quindi siamo alla fine dell'Ottocento, si era sposata ad un uomo, l'avevano fatta sposare ad un uomo molto più anziano, già vedovo, e quale voleva avere dei figli, perciò l'ha presa giovane, per convincerla. Le hanno detto che le avrebbero comprato un paio di zoccole col fiocco rosso. Questo era il compenso e lei si è convinta e aveva appena 15 anni.
Non è una storia tanto antica perché i giorni scorsi la storia di quella ragazza che è arrivata dalla Calabria, che ha sposato questo uomo molto anziano e lei non aveva nemmeno capito se
cosa voleva dire.
E che poi l'ha ucciso, quindi
che
è successo
40
anni fa.
Sì, siamo ancora 900,
sì, sì, sì,
esatto,
sì, 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 sì,
ancora una sessantina d'anni, forse
di
meno, era stata venduta dalla famiglia Bonelli, quindi era ancora un contadino
piemontese,
così senza nemmeno
conoscere. No, era una realtà. Perdeva il treno,
prendeva.
Noi diciamo perdeva il treno se non si.
Poi anche le gravidanze, quando erano tutte figlie femmine, il continuare il processo nella speranza che arrivasse il figlio maschio, per cui insomma.
Scusate, ma non l'ho chiuso.
È stato qua, è stato educato, solo adesso ha suonato.
Ma c'è qualcosa in pentola che bolle e di nuovo nel mondo contadino ed è ancora riguardante la donna. Ma è per questo che dovevo venire a vedere il vostro museo, per vedere gli oggetti antichi della casa. Cosa c'era nelle case di una volta? Ve lo immaginate? Ho capito.
La inaugurerete
poi
al
nuovo appuntamento.
Ma anche la stanzetta, l'ultima stanzetta del ristorante, quella del Putagé, sì, quella è proprio, sembra di avere dalla casa di una nonna che abbia.
Però quella che ho parlato ancora i soffitti in gesso risalenti al 600.
Bello, bello.
Sono originali, li abbiamo ristrutturati, a proprio tutto il camino, il lavandino, il secchio, il Putagé proprio con una volta di mattoni.
Ad esempio, ritorno volentieri. Ad esempio, ho scoperto una cosa Ma chissà perché si vive dentro, io ho vissuto in queste case, si vive e non si nota, perché quella era la vita normale. Allora ho provato a fare una lista. C'erano chiodi per tutto, si appendeva solo ai chiodi. C'era il chiodo dell'asse della polenta, c'era il chiodo del pettine, dello specchio del pettine, c'era il chiodo per i tegami, c'era di tutti i chiodi, si appendeva tutto il chiodo. Tutto il chiodo, appendere il cappello al chiodo.
Esatto, infatti poi ecco, nel linguaggio.
Nel linguaggio ritorna, tornava, perché si arrivava dalla festa, si appendeva il cappello al chiodo. Si arrivava dalla campagna, si appendeva la roncola al chiodo.
Si interrompeva un lavoro, si metteva
l'attrezzo al chiodo.
Per dire
tutti
che non lavorava
chiodi.
Più.
Tutti i chiodi, sì. Quando poi sono venuti le cucine americane, da noi dicevano, ma streva più niente, e più niente a sopposto, e niente a sopposto. Effettivamente, sì, sì, sì. Va bene, io vi ringrazio. Siete stati, ringrazio tutti dell'attenzione, perché è stata un po' lunga,
Stata un po' lunga. Ringraziamo noi voi, questa è la 19ª presentazione,
sì,
presentazione del volume, quindi vi ringraziamo perché siamo ancora numerosi,
sì.
Tutta la provincia.
Adesso ne ho ancora una, poi penso che sia proprio alla fine.
Ed è il libro più, una nota statistica, è il libro più venduto dell'Araba Fenice, nella classifica,
sì.
Questa è una nota della redazione.
Sì, bene, grazie.
Nel sito.
Bene.
Queste presentazioni hanno funzionato, perché poi il passaparola è quello che fa.
Sì, è quello che fa, effettivamente.
Allora, vi ringraziamo e poi aspettiamo la prossima fatica, che avrà le fotografie della cucina.
Penso di sì, perché c'è anche Grimaldi che ci tiene da morire, questo libro, ci tiene da morire.
Grazie.
Grazie a voi. Grazie.